Davide Giocalone, collegato per la rassegna stampa. Eccoti, buongiorno.
Buongiorno, buon sabato.
Anche questa mattina, Davide, partiamo dalla Repubblica. Taglio alto all'addio ancora Eugenio Scalfari. Ieri c'è stata la camera ardente in Campidoglio. C'è la fotografia del capo dello Stato Mattarella a rendere omaggio al giornalista scomparso a 98 anni. Poi più in basso torniamo a parlare di crisi di governo. La maggioranza alla deriva, scrive la Repubblica. Movimento 5 Stelle è lite anche sui ministri. Ecco, si è parlato nelle ultime ore dei ministri, per quanto pochi siano, alla fine ne sono rimasti credo solamente due, Patuanelli e D'Incà, del Movimento 5 Stelle all'interno del governo. Crescono le spaccature, scrive la Repubblica. Nel partito si ipotizza il referendum online sul governo. Casalino, Taverna e Ricciardi spingono Conte a uscire.
Allora, nessuno dei ministri del Movimento 5 Stelle si è dimesso, Di Maio per esempio non è che si è dimesso, è rimasto ministro, se no è uscito dal Movimento 5 Stelle, ma anche quelli che sono rimasti non si sono dimessi. Il tema è, la domanda è, perché stiamo parlando di dimissioni dei ministri considerato che il governo è già dimissione, nel senso che il Presidente del Consiglio si è già dimesso? È stato rinviato alle Camere e quindi ci sarà un dibattito mercoledì, ma a che servirebbe eventualmente far dimettere i ministri del Movimento 5 Stelle, che peraltro non hanno nessuna intenzione di dimettersi? La risposta è, servirebbe a evitare il dibattito. Cioè, il Movimento 5 Stelle si è preso una responsabilità, anzi a mio avviso, la mia opinione, una irresponsabilità gigantesca, e adesso cerca di evitare che ci sia il dibattito parlamentare. Tutto qui, non è che poi già... Il dibattito parlamentare è che non, diciamo, è improbabile porti alla rivitalizzazione del governo, ma insomma sarebbe un momento in cui qualcuno dovrebbe domandare ma perché? Perché? Cioè dovrà alzarsi pur qualche rappresentante, qualche parlamentare del Movimento 5 Stelle e dire noi abbiamo fatto questo e portato Draghi le dimissioni perché due punti, svolgimento piuttosto complicato. Quindi la dimissioni del ministri servirebbero solo ed esclusivamente a evitare il dibattito.
Davide, c'è una notizia che campeggia oggi su parecchie prime pagine, riguarda l'Unione Europea, la Russia, la situazione complicata. Partiamo dalla Stampa. Appello USA-UE, due punti, Draghi deve restare, il Premier aspettava un segnale univoco dai partiti. E poi dalla prima del giornale, ombre russe sulla crisi, i burattinai. Dopo la mossa dei 5 Stelle, Mosca esulta, il nuovo Premier non sia filo americano, pressing di Washington per Draghi, l'Unione Europea. Dice Putin cerca di destabilizzare i governi. Ci sono tanti attori, sono attori molto grossi e molto importanti in questa crisi.
Sì, ma non sono attori della crisi, sono spettatori della crisi e che guardano naturalmente con occhi diversi. Da est, dalla Russia, si guarda con gioia a ogni crisi di governi del mondo occidentale. Chi vive nelle dittature è convinto che la crisi dei governi siano le debolezze della democrazia, invece no, le democrazie sono molto più forti e, come è capitato nel secolo scorso, capiterà anche in futuro, saranno le dittature a rimanere sotto le macerie della propria immoralità e della propria debolezza. Quindi se lo tolgano dalla testa, facciamo prima. Naturalmente nel nostro mondo ci sono molti che sono convinti della superiorità delle dittature e amano Mosca più di quanto non amino Washington. È significativo il fatto che nessuno di loro, ma dicasi nessuno, vada a vivere a Mosca. In compenso ci sono molti di quelli che da est vorrebbero venire a vivere qua. Ci sarà una ragione per cui nessuno di loro va. Cioè, ti piace tanto, dice, perché non ci vai? Ti accolgono anche a braccia aperte, ma non ci vanno lo stesso perché evitano. La questione da ovest invece è diversa, vedete. Non riusciranno mai a capire cosa è successo in Italia, perché le difficoltà, per esempio, del Regno Unito, il governo Boris Johnson, che era molto, molto, molto occidentalista, quella difficoltà hanno dato un vantaggio al governo italiano. L'Italia è sempre stato un paese importante, uno dei paesi fondatori della NATO e uno dei paesi fondatori dell'inizio di quello che è diventata poi l'Unione Europea. Quindi non è che l'Italia è un paese irrilevante, solo l'ignoranza, l'approssimazione, il qualunquismo di tanti che credono di sapere, servi, ma usano il linguaggio dei servi per l'appunto, e quindi di che vuoi che parlino i servi se non di servitù. Ma l'Italia è un paese importante. In questo frangente, però, Diciamoci la verità, una personalità come Draghi in qualche modo tendeva a approfittare, tra virgolette, delle difficoltà inglesi per aumentare il peso dell'Italia nell'alleanza atlantica. Come fanno a capire che hanno fatto cadere Draghi? Del resto, uno che è stato presidente della Banca Centrale Europea e che si trova a governare il paese più indebitato dell'Unione Europea, in qualche modo diciamo all'opposto di quello che da presidente della Banca Centrale Europea andava dicendo e consigliando agli altri, quindi in una condizione di difficoltà, si trova a vivere una stagione nella quale i tedeschi, beh, insomma, hanno un governo un po' così così, stanno ancora prendendo le misure del proprio mestiere, non è molto efficace. La Francia ha un sistema istituzionale molto stabile, però il presidente Macron le elezioni legislative non le ha vinte, ha vinto le presidenziali in maniera trionfale ma non le legislative, e quindi anche lì c'è la possibilità per l'Italia di approfittare della debolezza altrui. Come fanno a capire perché Roma rinuncia a Mario Draghi? È assolutamente incomprensibile. Poi giornalisticamente viene detto, dice, le pressioni, c'è nessuna pressione, secondo me sono rimasti semplicemente a bocca aperta dicendo: ma gli italiani, ma voi italiani, ma sul serio volete farvi questo harakiri sulla pubblica piazza? E credo che però sia anche l'impressione di molti italiani.
Continuiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, quella del Corriere: caos, Movimento 5 Stelle, le elezioni ora sono più vicine, Lega e Forza Italia chiudono i pentastellati, dicono inaffidabili, e Meloni, la crisi non rientrerà, e stallo sulle mosse per convincere Draghi a restare, c'è il pressing di Unione Europea e Stati Uniti, ne parlavamo poco fa, verso nuove dimissioni dopo l'intervento in Senato. Andiamo a pagina 14, perché l'intervento in Parlamento di Draghi ci sarà tra martedì e mercoledì, ma comunque dopo il suo viaggio insieme a diversi ministri in Algeria. E torniamo a parlare di questione energetica, il viaggio dei nostri governanti non solo in Algeria, in diversi paesi, per trovare fonti di energia che non vengano dalla Russia. Dall'Algeria, scrive il Corriere, un terzo del gas. Oggi il paese è il nostro primo fornitore.
L'Algeria è diventato il primo fornitore dell'Italia. L'incontro di lunedì è destinato ad aumentare ulteriormente la fornitura di gas algerino e a in qualche modo ridisegnare anche gli equilibri nel Mediterraneo, cosa a cui l'Italia è molto esposta ed è molto molto interessata. Qualcuno è così fesso da credere che tutto ciò succede per caso, perché dice: oh, c'è qualcuno che c'ha il gas da darmi, e io no, te lo vorrei dare io. Non funziona così. C'è una ragione per la quale oggi, in questo momento, l'Italia si trova a essere meno esposta al pericolo del gas russo di quanto non lo sia la Germania. E che dal 24 febbraio l'Italia ha avuto un governo che si è mosso meglio, più tempestivamente, con più efficacia sul mercato internazionale per avere il gas. Cioè, un governo diverso, noi avremmo problemi più grossi. Lo mettiamo nel conto questo o no? Cioè, è una cosa della quale, che ci interessa o no? Oppure ogni volta che si gira pagina di giornale uno dimentica tutto quello che c'era nella pagina precedente e se ne frega di quello che c'era nella pagina successiva? Perché se no, così non si ragiona. Ah, il gas, poi, diciamo, vi informo, arriva per il tramite di gasodotti, quello algerino. Ad altre parti arriva sotto forma liquida e quindi ha bisogno dei rigasificatori. I gasodotti sono quelle cose, quei bocchettoni, dei tubi, poi devono da qualche parte sbucare. Io me lo ricordo, cioè, c'è qualcuno che si è fatto la campagna elettorale contro i gasodotti. C'è qualcuno che ha preso tutti i voti in Puglia perché era contro il gasodotto e che avrebbe nuociuto agli ulivi. Agli ulivi. Un giorno, quando rileggeremo queste storie, diciamo: ma c'eravamo tutti quanti rincretiniti. E dico tutti quanti, perché il problema non è la forza politica demagogica, non è la forza politica populista, che non è mica solo i 5 Stelle. Certo, i 5 Stelle sono stati demagoghi e populisti senza manco la vergogna di se stessi, ma non sono mica i soli, e mica si estingue in quel modo lì. Il problema non sono i politici demagoghi e populisti, il problema è chi li vota, cioè siamo noi, sono gli elettori. Ecco, comunque, ad oggi l'Algeria è il primo fornitore, lo trova crisi di governo tutte le prime pagine, varie altre notizie giustamente in prima pagina. che saremmo i più forniti in Algeria e che domani potremmo anche rivendercelo, pagina 14 del Corriere della Sera. Anche il giornalismo ha delle responsabilità quando l'opinione pubblica non riesce a riconoscere i problemi più importanti dai meno importanti.
Continuiamo a dare uno sguardo ai quotidiani che sono in edicola oggi.
Cronaca nera, un omicidio che risale al giugno del 2001, è il caso Mollicone. Dalla Repubblica la sentenza, delitto Mollicone, tutti assolti, l'ira dei familiari. E poi sul Corriere della Sera, delitto Mollicone, il giudice assolve tutti i parenti, due punti vergogna, i Mottola aggrediti dalla folla in piazza. Davide.
Allora, l'aggressione degli imputati o dei loro congiunti è inciviltà e spero che siano individuati, identificati gli aggressori e che siano portati davanti a un giudice, perché questa è inciviltà. La giustizia, rispetto a un reato gravissimo, in questo caso l'omicidio, consiste nel trovare il colpevole e condannarlo. Non è giustizia una condanna purché sia. Tra l'altro, il delitto della povera Mollicone, c'è già stato un imputato che è stato processato, si è fatto 16-17 mesi di carcere preventivo ed era innocente, è stato riconosciuto innocente perché il fatto non sussiste, cioè per non aver commesso il fatto. Ieri è successo anche a questi, agli odierni imputati, che rimangono imputati. Perché si è concluso il processo di primo grado, poi la procura può ricorrere in appello e ci sarà un processo di appello, poi eventualmente la Cassazione. Il gridare in aula è una vergogna, chi grida in aula è una vergogna, non vuole giustizia, vuole un malinteso senso di vendetta per il tramite altrui. È brutto da sentirsi? Qual è la risposta? Ma quella ragazza è comunque morta? Certo, quella ragazza comunque è morta, è stata uccisa e il nostro dovere collettivo è quello di trovare il colpevole. Ma trovare il colpevole non significa condannare uno che sta lì. Tant'è, ripeto, perché è già stato processato un altro che era stato individuato come il colpevole, solo che era innocente.
Un dovere che abbiamo, Davide, anche nei confronti di Giulio Regeni e della sua famiglia. La notizia è su diverse prime pagine, sono sulla prima di Repubblica. La Cassazione: non si può fare il processo ai killer di Regeni. Di che parliamo?
Questo lo aveva già stabilito la Corte di Assise di Roma, e solo che appunto la Procura aveva fatto ricorso in Cassazione, la Cassazione ha confermato questa decisione della Corte di Assise. Perché? Perché il processo per condannare deve essere un processo regolare e il processo per essere regolare occorre che gli imputati siano informati di questo processo. Non è stato possibile fare la notifica del processo agli imputati per la semplice ragione che l'Egitto non collabora. Quindi, da un punto di vista formale, ma che però è sostanziale in giustizia, il processo non sarebbe secondo giustizia, quindi che lo faccio fare un processo che non è secondo giustizia? Dal punto di vista politico, che qui c'entra con una cosa come il diritto Mollicone, no, ma qui c'entra come c'è il problema dei rapporti con l'Egitto, cioè della non collaborazione nella semplice notifica di un atto. Dopodiché è evidente che gli egiziani che noi vorremmo processare avrebbero, e per speriamo avranno, ma al momento possiamo dire soltanto avrebbero diritto, e ci mancherebbe altro, a una difesa all'altezza del problema. Devono essere difesi, il processo deve essere regolare, e che non lo fanno notificare, quindi un processo semplicemente non c'è.
Rapporti tesi anche tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Siamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Lo sgarbo sul greggio, il mezzo saluto. Biden nella strettoia della visita saudita. Il presidente dice ha accusato il principe dell'omicidio Khashoggi, il caso del petrolio russo. E poi la foto appunto di Biden e del principe Bin Salam, che pugno contro pugno, il saluto Covid che si fa. E tra l'altro il principe Bin Salam è accusato dall'intelligence americana come responsabile dell'omicidio del giornalista Khashoggi.
Capisco, diciamo, il fascino del cognome, ma sarebbe Salman.
Io cosa ho detto? Salaman, scusate. Perché ho dei parenti, capisci?
Sì, esatto, non c'è dubbio. Allora, la questione è meno divertente di quel che sembra. l'Arabia Saudita non è mai stata una democrazia, né mai stata uno stato di diritto. In compenso è sempre stata, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, un alleato dell'Occidente. Sono sistemi diversi, sono sostanze diverse, è stato anche oltre un alleato importante dell'Occidente, eh? Pensate a quello che è stato quella Saddam Hussein, tante vicende di quell'area, e poi un fornitore di petrolio, diciamo, il che non guasta. Questo rapporto sempre travagliato, perché ripeto, siamo sempre di un rapporto fra democrazia e stati di diritto, e una non democrazia e non stato di diritto. Però l'omicidio Khashoggi aveva superato il limite, perché era dentro un'ambasciata, l'hanno fatto a pezzi, cioè un giornalista, una cosa davvero raccapricciante dall'epoca. Poi però esiste la realtà. Allora, ieri il presidente Biden è arrivato lì con tutte le difficoltà di questo incontro, infatti si sono fatti fotografare che non si stringono la mano ma si danno il pugno, vabbè, queste sono ipocrisie. La sostanza però è che ha raggiunto un accordo per l'apertura dello spazio aereo, anche per gli aerei che vanno in Israele, e il presidente Biden si è presentato in Arabia Saudita proveniente da Israele. Questi sono segnali importanti e l'accordo è importante. Secondo, l'Arabia Saudita garantisce la stabilità del pace possibile nello Yemen, cosa importante, aumenterà la produzione, l'estrazione e la vendita di petrolio, che farà diminuire il prezzo ulteriormente perché sta già scendendo, e c'è un accordo sulla cyber security. Insomma, non è una giornata di quelle che passerà alla storia, però è anche vero che la politica internazionale non si fa su un caso, che sia Khashoggi, che sia Regeni, che sia qualsiasi altro caso. La politica internazionale si fa sulla base della storia, dei rapporti di forza, dei rapporti di interesse, tutto messo assieme e poi naturalmente valutato secondo il momento e i rispettivi pesi.
Ci torneremo, Davide, prossimamente. La rassegna stampa di oggi termina qui, la prossima è domani mattina alle 7:10. Intanto buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata, buon sabato, buona radiovisione a tutti.
E adesso la stretta, strettissima attualità, la politica, la crisi di governo, quello che è successo nelle ultime 48 ore nel nostro paese. Dopo il voto in Senato sul DL Aiuti, che si chiede quali siano i possibili scenari sulla crisi di governo. Voto anticipato, oggi ci sarà un incontro, vedremo come andrà a finire nel mondo dei pentastellati. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, il professor Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma 3. Professor Celotto, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, con piacere.
Grazie professore, grazie. Ormai una certezza. Intanto, prima di venire alle prime domande, stavo vedendo su Twitter che lei pubblica dei bollettini aggiornati della crisi di governo. L'ultimo qual è?
L'ultimo l'ho replicato due volte ieri, perché io do delle possibilità, faccio l'oracolo, diciamo. L'ultimo è: elezioni il 2 ottobre 60%, uh-huh. Elezioni il 9 ottobre 20%, altre soluzioni 20%.
Ma queste per date momento, su cosa le ha stabilite? Le ha vaticinate?
Sì, sul volo di incendio. Ecco. Aruspici, auguri. Secondo la miglior tradizione romana, no, allora, se si sciolgono le camere, per votare servono fra 45 e 70 giorni. Quindi se si sciolgono le camere il 24-25 luglio, puoi arrivare primi di settembre. Va considerato che quando si vota le liste vanno presentate 35 giorni prima, quindi per non costringere i partiti a presentare le liste a Ferragosto, le liste con i nomi, converrebbe votare il 2 ottobre o la settimana dopo il 9 ottobre. Questa mi sembra la cosa più plausibile. E l'altra cosa incredibile è che in Italia la Repubblica Italiana non ha mai votato in autunno, ha sempre votato nella prima parte dell'anno.
E questo comunque è uno scenario, quindi al momento il voto sembra l'opzione più probabile. Nelle scorse ore si è parlato un po' di più della questione ministri del Movimento 5 Stelle. Matteo Renzi in Senato, durante il famoso voto sul decreto aiuti, ha detto: i ministri dei 5 Stelle non si sono dimessi, come tra l'altro fu per la crisi in cui i ministri di Italia Viva non si dimisero, in realtà più o meno accadde la stessa cosa. Allora, che cosa devono fare? Dovrebbero dimettersi, non dovrebbero farlo, e che cosa cambia?
Allora, noi qui siamo di fronte a una crisi politica, cioè una delle componenti del governo ritiene di non poter andare avanti, anche se il Movimento 5 Stelle, quel che resta il Movimento 5 Stelle, non ha reso esplicito la sua uscita, perché l'uscita dal governo si rende esplicita con la dimissione dei ministri. Però tuttavia hanno detto chiaramente che loro non vogliono starci più. A questo punto la crisi politica può essere risolta con le tre opzioni. La prima, entro mercoledì si rinsalda tutto e resta Draghi, poco probabile. La seconda, si fa un altro governo per arrivare a aprile-maggio dell'anno prossimo, cioè un governo ponte che ci porta fino alla scadenza naturale della legislatura, oppure al momento la cosa più probabile è che non si riesca a fare nulla di tutto questo, quindi giovedì o venerdì prossimo Mattarella scioglie le Camere e si va a votare.
Lo stavamo vedendo anche prima in rassegna stampa, questo pressing dell'Unione Europea, e fin qui ci può stare perché Draghi comunque è un uomo in qualche modo ricollegabile a quell'ambiente, ma anche il pressing dell'America su Draghi, come dobbiamo interpretare queste diciamo così intromissioni?
Ma dobbiamo interpretarle come segno, dobbiamo interpretarle come segno.
Professor Celotto, risponda pure, faccia e poi ci risente.
Era Draghi che mi chiamava.
Perché ha sentito le due date, il 2 e il 9 ottobre.
Draghi, era Draghi che mi chiamava e diceva no, non mi vanno bene come date possibili. No. Questo era, qui mi correggeva in diretta perché ho detto una sciocchezza e non si dovrebbe dire. Allora, no, stavamo dicendo, questo è veramente il bello della diretta, come si diceva una volta, no?
Sì.
Allora, torniamo a noi. Il pressing perché? Perché l'Italia ha bisogno di stabilità. La stabilità è un governo forte, un governo autorevole, quindi l'Unione Europea, gli Stati Uniti vogliono che l'Italia tenga un governo forte, possibilmente con Draghi. D'altra parte vediamo le battute non piacevoli dei russi, no? Che hanno fatto quel tweet dicendo abbiamo fatto fuori Johnson, abbiamo fatto fuori Draghi, chi sarà il prossimo delle democrazie occidentali a cadere, no? Questo però ci fa capire che governi forti ci aiutano. Quindi qual è la cosa da scongiurare in questo momento? È di fare un governo debole, cioè di fare un governo come accadde nel 1987, l'ultima volta, quando i partiti Craxi e la Democrazia Cristiana non si misero d'accordo, e a quel punto venne fatto un governo Fanfani in sé era autorevole, però un governo senza fiducia che durò solo 4 mesi e venne chiamato poi per gestire le elezioni. Quindi oggi ipotizzare un governicchio, come si dice, in Italia non farebbe bene a nessuno.
Un governicchio che potrebbe avere alla sua guida Giuliano Amato, come si è detto in queste ore?
Allora potrebbe essere o uno degli uomini della riserva della Repubblica, no, Giuliano Amato, il presidente della Corte Costituzionale, andrebbe benissimo, però Giuliano Amato non è uomo da governicchio per la sua autorevolezza e per il suo peso. Un governicchio sarebbe un governo, per esempio, guidato da uno degli attuali ministri, cioè cerchi di configurare quasi l'attuale governo lasciando però come primo ministro uno degli attuali ministri, però ovviamente sarebbe una copia sbiadita di Draghi, che lo guidi Colao, che lo guidi Cingolani, che lo guidi Franco, non è un governo autorevole, sapendo che poi è un governo a termine. A quel punto è meglio essere nitidi, o resta Draghi saldamente oppure si va a votare e resta Draghi fino al 2 ottobre.
Deciso che è il 2, adesso siamo spento il telefono, il 9? No, io lo chiedo, ce l'ho. Sentiamo Draghi. Grazie al professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università Roma Tre, chiaro e simpatico e disponibile come sempre. Buon lavoro, professore. Grazie.
Arrivederci e grazie. Ormai è estate inoltrata, ci divertiamo, andiamo in spiaggia, andiamo in montagna, e però qualche piccolo fastidio ogni tanto.
Ce n'era una in studio prima, ha preso te e non me, stranamente.
Chissà perché. Allora, ci sono però dei rimedi, insomma, dei piccoli consigli da seguire per evitare di farci rovinare le vacanze da insetti, zanzare, mosche, cimici.
E non solo, ogni anno c'è un'emergenza, ma ieri mi anticipava il professore che quest'anno al momento non ne è venuta fuori nessuna. Ah. Possiamo, per fare un po' di terrorismo psicologico, crearne noi a tavolino una oggi. Parliamo di insetti e anche un po' della situazione legata al clima che sta cambiando, alla siccità, e quindi anche tutto questo microcosmo probabilmente è destinato a cambiare. Ne parliamo con il dottor Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore, tra l'altro autore di diversi libri, Dagli animali si impara, Battello a vapore e Su nel blu, Nomos Edizioni. Dottor Accinelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ma io cosa la invito a fare che lei difende le zanzare sempre, tutti gli anni? Mi dice che non bisogna ucciderle perché l'ecosistema...
No, io penso che sia necessario uccidere in determinati contesti, per esempio la città. Ma soprattutto bisogna difendersi, bisogna in qualche modo prevenire le zanzare, soprattutto la zanzara tigre. Ed è incredibilmente piuttosto facile. Basta, è sufficiente togliere tutti i ristagni d'acqua. La maggior parte delle zanzare che ci sono in città vivono nei nostri sottovasi, quindi se noi teniamo i sottovasi con dell'acqua chiaramente arrivano le zanzare. Poi è vero, sì, sono animali estremamente affascinanti.
Mi spiega dov'è il fascino della zanzara?
Avrà un suo ruolo nella catena alimentare.
Per esempio, nella capacità di incontrarci, di trovarci, perché loro sentono il nostro odore, amano sia l'anidride carbonica che viene così emessa dalla nostra pelle, ma anche degli odori specifici. Per esempio, una ricerca molto importante, famosissima, tutti gli entomologi la conoscono, sanno che ha individuato un odore particolarmente gradito alle zanzare, ed è l'odore dei piedi, ovviamente quelli sporchi, puzzolenti. piace molto questo odore.
Questa non la sapevo, quindi insomma un motivo
il
in più.
Feticismo della zanzara.
Quindi un motivo in più per insomma sciacquettare un po' di più in estate. Allora, professore, invece ci sono degli odori, allora ok la citronella, ok lo zampirone, le zanzariere, invece degli odori che insomma danno in qualche modo fastidio a questo tipo di insetti, che possiamo magari spargere per casa per difenderci?
Beh sì, queste sostanze così che derivano da dei vegetali funzionano, sono delle creme, degli spray che si mettono sulla pelle e effettivamente funzionano. Quelli naturali funzionano per poche ore, poi ce ne sono altri che invece possono durare anche per 12 e anche più ore. Bisogna stare attenti ai bambini. I bambini sono molto così graditi alle zanzare perché non hanno il riflesso di colpirle, e quindi sentono le zanzare, l'odore proprio dei bebè, dei neonati, tra l'altro la loro reazione allergica è notevole, quindi bisogna proteggere sia con le zanzariere e con prodotti specifici, cioè non vanno bene quelli per gli adulti, ma bisogna usare quelli per la primissima infanzia.
Di solito sulle confezioni è indicata anche l'età, insomma,
è indicato,
è abbastanza semplice. Prima di salutarla torno a quello che le dicevo prima, poi ci siamo persi col fascino delle zanzare, ma questi cambiamenti climatici stanno portando dei cambiamenti anche in questo microcosmo? Non so, magari abbiamo degli insetti più aggressivi o magari li troviamo in posti dove prima non li trovavamo?
Sì, allora c'è da dire che alcuni insetti stanno male, per esempio le api, ma soprattutto le api solitarie, perché le api hanno un grande alleato che è l'uomo, quindi quando non c'è acqua l'apicoltore gli fornisce appunto questo liquido, quando non ci sono fiori gli dà una melassa, e invece tutte le api solitarie, che sono tantissime e molto importanti, tanti invece quelli stanno soffrendo. E poi vanno bene gli insetti che amano il caldo, come le cavallette di nuovo stanno invadendo l'Appennino tosco-emiliano e arriveranno anche in pianura. E poi c'è un problema legato all'agricoltura. In un deserto così giallo ci sono delle oasi verdi, che sono appunto i campi coltivati, perché vengono irrigati, e questi vengono presi d'assalto da tantissimi insetti, tra cui la famigerata cimice, la cimice asiatica, che da qualche anno infesta così la nostra
che ormai abbiamo imparato a conoscere, a non schiacciare,
non
accompagnare
niente.
Fuori
accompagnare
con gentilezza. Sempre una certezza il dottor Gian Umberto Alcinelli, entomologo, che ci aiuta a districarci un po' nei piccoli dai fastidi sopportabili dell'estate. Professore, buona
c'è
estate.
Di peggio, c'è di peggio.
Come no. Buona estate anche a lei, a presto.
Buona estate a tutti gli ascoltatori e grazie.
Subito ci concentriamo sulla città di Roma, che si ritrova come molte parti d'Italia ad affrontare diverse emergenze. La siccità vale per tutti, i rifiuti e i roghi, le sfide economiche, i fondi del PNRR. A parlarne con noi questa mattina è l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, in collegamento con noi da Filadelfia negli Stati Uniti. Buongiorno Marino e grazie per averci raggiunto.
Grazie a voi ed è un piacere poter parlare di una città che amo tanto.
Grazie.
E chiamiamo anche noi, sindaco, quelli che affronta tra l'altro la capitale, quelli che citava la mia collega, sono problemi di cui siamo tornati a parlare molto quest'estate, perché molti si sono acuiti e che però Roma si porta avanti da anni. Riuscirà mai ad uscirne?
Io ritengo che sia assolutamente possibile uscire da questo tipo di problemi. Se affrontiamo ad esempio la questione rifiuti, quello che accade non accade per caso, accade perché dagli anni 60 fino al 2013, quando io presi la decisione di chiudere la discarica di Malagrotta, che era la più grande discarica europea e che l'Europa chiedeva che fosse chiusa già dal 2007, lo feci con un piano, e il piano era quello di recuperare dai rifiuti un vero business, in altre parole utilizzare l'umido, che sono circa un terzo dei rifiuti in un anno raccolti nella città di Roma, 500.000 tonnellate, e attraverso biodigestori trasformarli in gas. Lo stesso riavviare al ciclo industriale materie come le plastiche, la carta, il cartone, il vetro, e utilizzare l'inceneritore soltanto per la parte residuale. Tutto questo non è stato fatto, ma c'è un motivo, perché mentre le altre città del mondo si sono dedicate a fare delle scelte dagli anni 60 agli anni 2000, chi ha scelto la differenziata, chi ha scelto il percorso dell'inceneritore, Roma non ha scelto nulla, e non ha scelto nulla perché aveva un monopolista che gestiva una discarica e alla politica faceva comodo o piacere o aveva interesse a fare in modo che tutti i rifiuti, e quindi tutto il business dei rifiuti, finisse solo a quel monopolista, solo a quella discarica.
Poi ci torniamo sui business dei rifiuti, perché è importante. Voglio però fermarmi su questo inceneritore, che è diventato poi protagonista a modo suo anche della crisi di governo. Quindi le chiedo, secondo lei, anche solo per questa parte residuale che citava, l'inceneritore è necessario per Roma?
Io avevo un'idea diversa, non voglio certamente criticare quello che l'amministrazione indica in questo momento, ma già nel 2014 dissi, dal momento che la Regione Lazio possiede attraverso una sua società un inceneritore che si trova nella città di Colleferro, e che questo inceneritore ha bisogno di avere quello che in termini tecnici si dice un revamping, cioè di essere modernizzato, e attraverso il revamping si può raddoppiare la quantità di materiale che viene avviata a quell'inceneritore, perché non uniamo le nostre forze, insomma comune e regione dovrebbero, soprattutto quando hanno amministrazioni dello stesso colore politico, lavorare insieme, perché non uniamo le nostre forze e attraverso il revamping di quell'inceneritore utilizziamo l'inceneritore di Colleferro. Questo non venne ascoltato, io non ebbi mai nessuna risposta dal presidente Zingaretti. Poi successivamente al mio allontanamento il presidente Zingaretti decise di acquistare il materiale per fare il revamping nel 2016, e nel 2018 decise che invece non l'avrebbe più fatto. Ecco, io non riesco a capire perché un progetto adesso di un inceneritore del costo di circa 1 miliardo deve essere approvato, mentre un revamping del costo di 30 milioni non è stato approvato.
Questo è un punto cruciale, perché poi ufficialmente la crisi di governo si è scatenata quasi solamente per questo, cioè per l'inceneritore di Roma. Siamo tornati a parlare neanche per questi motivi. Tra l'altro, Marino, a proposito di raccolta dei rifiuti, prima ha parlato di questo business da cui però non guadagnano nulla i cittadini romani. E il comune riuscirà a fare suo questo business?
Assolutamente sì. In molte città del mondo i rifiuti non sono un problema, sono una risorsa e sono un business. Basti pensare che con il prodotto del compostaggio di una città come San Francisco vengono preparati concimi per i vigneti di Napa e Sonoma Valley, e vengono venduti a un prezzo molto caro. Lo stesso per quanto riguarda la plastica, il vetro, la carta e il cartone, che sono preziosissimi dal punto di vista del riciclo. ma evidentemente qualcosa non funziona nella città di Roma e si è pensato che il profitto dei privati fosse più importante del benessere dei cittadini.
Marino, adesso la porto su un altro argomento che però ha in qualche modo attinenza a quei rifiuti. Spesso collidono con la vicenda, con la questione incendi. Negli ultimi anni ci sono stati diversi roghi, anche abbastanza recentemente, ad alcuni centri di raccolta TMB e non solo. È difficile pensare che siano tutti frutto del caso. Lei che ne pensa?
Io sono sempre stato convinto che l'incendio che avvenne nel 2015 durante la mia amministrazione sia stato un incendio doloso, così come sono convinto che sia stato un incendio doloso quello accaduto durante l'amministrazione Raggi, perché è stato documentato che le telecamere di sorveglianza erano spente da più di 72 ore. È evidente che se si mette in difficoltà quel poco di attrezzatura industriale che il pubblico possiede in una città di Roma, si cade sempre di più nelle mani di chi possiede attrezzature industriali ed è un privato. Questo mi sembra abbastanza lineare come ragionamento. Poi chi è che abbia incendiato queste attrezzature e questi luoghi certamente non è una domanda a cui posso rispondere io. C'è la magistratura, certo. Ci sono le forze dell'ordine che dovranno dare delle risposte.
E noi queste risposte le aspettiamo da cittadini romani, non solo. Sindaco, prima di lasciarla, se il sindaco attuale, insomma Gualtieri, dovesse chiamarla a collaborare in qualsiasi modo per Roma, lei sarebbe disposto a farlo?
Io non ho nessuna difficoltà a parlare e a confrontarmi con il sindaco Gualtieri. Non credo che questo accadrà, perché il Partito Democratico a cui Roberto Gualtieri appartiene è il partito che ha voluto allontanarmi con le famose firme da un notaio senza neanche un dibattito. Io a questo punto, sono passati tanti anni, non ho nessun rancore, nessun risentimento, quindi dal mio punto di vista sono assolutamente disponibile se posso aiutare la città di Roma con i miei consigli e con la mia esperienza.
Grazie per il momento, per la sua disponibilità, Ignazio Marino, ex sindaco di Roma. Buona giornata e grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Torniamo alla stretta attualità, la politica, lo abbiamo ricordato più volte, questa mattina il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle, mercoledì il Premier Draghi tornerà alle Camere per la fiducia, il punto della situazione insieme al nostro prossimo ospite, l'onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole, grazie per la disponibilità.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Allora, la posizione di Fratelli d'Italia è sempre stata chiara, le chiediamo comunque di ribadirla, quella del voto. Nel caso in cui invece si dovesse trovare una soluzione per mandare avanti il governo di Draghi, la vostra posizione quale sarebbe?
Ma per noi il ritorno alle urne è una necessità per gli italiani, perché nel momento in cui si sono sperimentati praticamente tutte le forme di governo tra forze politiche che si erano presentate agli elettori con programmi differenti, e è stata utilizzata anche una persona come Draghi che ha una sua autorevolezza, e questa esperienza non ha prodotto niente di positivo, il ritorno alle urne è una necessità. Peraltro il presidente Draghi lo ha affermato con chiarezza e speriamo che confermi la sua credibilità mantenendo l'impegno. Se si votasse subito, noi arriveremmo già nel prossimo autunno ad avere un Parlamento in grado di esprimere una maggioranza coesa e un governo che ovviamente scelgono gli italiani con il loro voto, come la Costituzione prevede. Io spero che non si arrivi ad altro intruglio di palazzo teso solo a mantenere le poltrone di chi oggi le occupa, perché questo sarebbe un segnale estremamente negativo e poco rassicurante anche per i nostri interlocutori stranieri. Per cui la posizione di Fratelli d'Italia, quando ci sono degli inciuci, degli intrugli di palazzo, è sempre contraria e noi non la sosterremo.
Citava i nostri colleghi esteri, insomma gli altri paesi. In questi giorni, in queste ore, alcuni giornalisti si sono presi la briga di fare due conti per calcolare un po' quanti governi ha cambiato il nostro paese: 7 governi in 10 anni, 6 presidenti del Consiglio, durata media del governo 17 mesi. All'estero sembra che ci sia più stabilità. Da dove nasce invece la nostra instabilità?
Guardi, all'estero si ricorre alle elezioni e i governi nascono su un presupposto che le forze politiche che annunciano di allearsi durante la campagna elettorale poi lo fanno, e quelle che dicono di non allearsi poi non si alleano. Qui in Italia un fatto stranissimo, che negli ultimi 10 anni il Partito Democratico, pur avendo perso le elezioni, è stato cacciato dagli elettori dalla porta e si è rinfilato sempre dalla finestra, e oggi le criticità che esistono in Italia sono frutto proprio anche dei, e soprattutto dei 10 anni appena trascorsi con il PD al governo. Ogni giorno che si tiene in più il Partito Democratico al governo, questa è la nostra opinione, ovviamente danneggia questa nazione. In Italia serve una responsabilità anche nella scelta delle leggi elettorali. Oggi se si votasse con ogni probabilità il centrodestra avrebbe un'ampia maggioranza, si potrebbe avere un governo e una capacità di andare in una direzione che gli italiani scelgono nel momento in cui gli si presenta un programma, loro ti si affidano con il loro voto e tu mantieni gli impegni. L'instabilità è dovuta all'inaffidabilità di alcune forze politiche che raccontano agli italiani una cosa e quando entrano nel palazzo ne fanno un'altra. Giorgia Meloni ha dimostrato oggettivamente in questi 10 anni di fare il contrario, di mantenere sempre gli impegni, assumendosi responsabilità sia quando ci troviamo in maggioranza, nelle regioni, nei comuni, sia ovviamente quando siamo all'opposizione. Non siamo il partito del no, siamo stati in grado anche di assumerci responsabilità in sostegno dell'Italia sulle questioni di politica estera, e così saremo in grado di fare se dovessimo governare la nazione.
Questa è la posizione di Fratelli d'Italia. Sicché ha citato le elezioni, che siano in autunno, che siano l'anno prossimo, è stato ribadito più volte, insomma, che il centrodestra è unito, e però insomma capiamo che Fratelli d'Italia, insomma, poi mi correggerà se sbaglio, ma insomma questa è l'opinione comune, voglio andare alle urne anche per capitalizzare quelli che insomma sono i sondaggi attuali, che vi danno comunque in vantaggio. E però mi corregga se sbaglio, onorevole, io non ho visto da Forza Italia e dalla Lega di Salvini insomma una grande voglia di andarci alle elezioni. Che dice?
Ora, due fatti. Uno, Fratelli d'Italia sostiene dal 2018, quando eravamo al 2-2,5%, rischiavamo di scomparire dal Parlamento se si fosse tornati al voto, che questo Parlamento non era più rappresentativo della volontà degli italiani, perché non era in grado di esprimere una maggioranza che avesse forze politiche omogenee nella possibilità di allearsi. Ne abbiamo avuto il Conte 1, che ha visto allearsi la Lega col Movimento 5 Stelle, ricorderete, si erano presentati su coalizioni opposte, poi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, oggi dicono che sono inalleabili, poi il governo arcobaleno con tutti dentro e noi fuori. Noi crediamo che oggettivamente la strada migliore sia quella di ripresentarsi alle urne avendo coalizioni che siano omogenee. Ora non voglio essere ipocrita, anche nel centrodestra ci sono problemi, ma qual è il problema principale del centrodestra? Avere forze politiche che non hanno chiaro che il centrodestra ha ragione di essere solo se è alternativo alla sinistra progressista, al Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico, a Italia Viva di Renzi. Ed è per questo che noi, di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in ogni momento nel quale confronta con i possibili alleati, chiede di sottoscrivere il patto anti-inciucio, che è una parola terribile, ma ancora più terribile per gli italiani vederlo realizzato, e poi avere un programma sul quale sancire con la firma un patto ineludibile, con il quale si garantiscano agli italiani alcune cose: il taglio delle tasse, uno shock fiscale importante che tolga l'oppressione fiscale che spesso grava sulle nostre imprese, indebolendo quindi la possibilità di assumere e creare lavoro, la possibilità di avere certezze sulle politiche internazionali andando in un senso univoco, la possibilità di tagliare gli sprechi utilizzando magari anche parte dei fondi del reddito di cittadinanza che oggi vengono e finiscono nelle tasche di gente che non avrebbe diritto molto spesso, aiutando invece i disabili, le persone che non possono lavorare davvero, anche aumentando i sussidi, ma chi non può lavorare, a chi invece si deve dare la possibilità di lavorare, va offerta questa opportunità anche per realizzarsi.
Certo, e rendersi indipendente economicamente, ma anche per realizzarsi, è un aspetto importante, sono questi poi i problemi reali dell'Italia. Onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, grazie per essere stato con noi questa mattina, buona giornata, buon lavoro.
Buon fine settimana.
Grazie.
A voi.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli. Non Stop News torna domani puntuale alle 6. Ciao!